scusate, 119, dal versetto 169 al 176. Evelina.
Rigo,
Sì.
Allora, 119, 169, 176. Allora, giunga fino a te il mio grido, Eterno. Dammi intelligenza, secondo la tua parola. Giunga la mia supplica davanti a te. Liberami, secondo la tua parola. Le mie labbra effonderanno lode, perché tu mi insegni questi appunti. La mia lingua annuncerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. La tua mano mi aiuti, perché io ho scelto i tuoi comandamenti. Io desidero ardentemente la tua salvezza, o Eterno, e la tua legge è il mio diletto. Viva anima mia, ed essa ti loderà, e mi soccorrano i tuoi decreti. Vado errando come una pecora smarrita. Cerca il tuo servo, perché io non dimentico i tuoi comandamenti. Amen.
Amen. Poi la pagina accanto, che è questa versione, ma tanto è vicino, il Salmo 124. Lasciamo leggere Graziella, cioè, vabbè, l'altra volta Graziella, vabbè, cambia niente, dai, poi facciamo leggere Marisa, oggi ci rivolgiamo direttamente alla Lombardia.
Non hai aperto il microfono, Graziella. Se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, dica pure Israele. Se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, quando gli uomini si levarono contro di noi, essi ci avrebbero inghiottiti vivi. Tanto divampò la loro ira contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommerso, e il torrente ci sarebbe passato sopra. Allora le acque rigonfie ci sarebbero passate sopra. Benedetto sia l'Eterno che non ci ha dato in preda i loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dell'uccellatore. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Amen.
Amen. Poi andiamo a questo punto, facciamo leggere Marisa, andiamo nel Vangelo di Matteo, dal capitolo 25, i versetti dal 32 al 41. Il microfono spento.
Tutte le genti saranno radunate davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re rispondendo dirà loro: In verità vi dico, in quanto che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora egli dirà anche a coloro che saranno a sinistra: Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Amen.
Amen. Allora, dopo aver letto tutto questo, vi prego di sbarazzarci di quello che l'uso cattolico che se ne fa di questa spesso e volentieri. Vi ricordo il versetto 40 soltanto. Lo riprenderemo, che dice: In quanto l'avete fatto, in verità vi dico, in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Minimi fratelli. Mi fermo qua per il momento, non vogliamo entrare in filosofie di vario genere. Molti sostengono sempre che siamo tutti fratelli. Hitler era nostro fratello e tutti i nazisti erano nostri fratelli. E allora, ok, adesso andiamo, vi leggo anche nell'epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 1. È pieno, questo è un capitolo che diciamo lo conosciamo perché l'abbiamo letto tante volte, no? Che parla dell'idolatria, della depravazione dei gentili, del fatto che l'uomo è qualsiasi uomo, qualsiasi, io parlo qualsiasi uomo, non è scusabile, perché pur avendo visto la gloria di Dio nel creato, che non è solo, come abbiamo detto in altre tante occasioni, il fiore, la farfalla è tutto. E non c'è vita senza una relazione, no? In questi giorni, ma so sai quei calcoli che faccio così? Sapete che hanno mandato una cosa su Marte? Tutto questo sforzo alla ricerca, se nel tempo che fu c'è stata vita, se c'era. Guarda, ma intanto noi sappiamo, anche come dicevamo l'altra volta, che perché il Sole faccia il suo effetto deve essere alla giusta distanza dalla Terra. Non può essere. E la Terra deve fare la giusta rotazione perché ci sia il giorno, la notte di 24 ore. Non ci posso essere. Io ho fatto il calcolo su Marte. No, ho fatto una domanda proprio. C'è scritto che un giorno su Marte dura 3 giorni e mezzo dei nostri, tra virgolette. Quindi qui andrebbero. Ma comunque lasciamo perdere, non è questo che voglio mettere, ma semplicemente perché questo capitolo dice chiaramente anche a coloro che non hanno creduto. Ma che comunque non hanno creduto perché non hanno avuto la possibilità di conoscere la parola di Dio. Ma che anche se non hanno avuto questa possibilità, la legge di Dio è scritta nei loro cuori. È scritta nei loro cuori. E che significa la legge di Dio? Non rubare. Conosciamo i 10 comandamenti, no? Assieme a tutto il resto. Quindi la legge di Dio è scritta nell'uomo, perché è una legge universale che Dio ha creato. Non c'è bisogno che ti venga a dire che non si deve rubare, perché tu sai già che non devi rubare. E potremmo andare. Non c'è bisogno che ti. Anche per la legge civile, se rubi, loro, anche se sei ateo e loro sono ateo, vai in galera. Poi loro gestiranno la giustizia come vogliono loro, ma comunque vai in galera. Se commetti un omicidio vai in galera, eccetera, eccetera. Non è questo. Però per mettere in evidenza questo, ma c'è Una cosa, al versetto 10 del capitolo 1, che mi ha colpito assieme ai riferimenti che ci sono nei Salmi anche. Quando Paolo dice, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi, perché desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Ma quello che mi colpisce, chiedo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio. Cioè, è una preghiera conscia di chi è Paolo, di che cosa deve essere un credente, come si relaziona davanti a Dio. Tutto il circuito dei nostri pensieri, come abbiamo rilevato anche in altre occasioni, non l'ho trovato, anche in altre occasioni, il circuito dei nostri pensieri, no? Noi ci alziamo e siamo invasi da tutto, dai pensieri, soprattutto di quello che dobbiamo fare, non dobbiamo fare, quella che è la vita per noi, perché pensare è anche vita in qualche modo, no? Anzi, noi sappiamo che senza i sogni non potremmo vivere perché saremmo morti. E quindi, e questo è, siamo, cioè, cosa ci prende? Ci svegliamo e ci passano per la mente tutte cose che proprio il più delle volte non c'entrano proprio niente con la scrittura, con la volontà di Dio. Dice, ma che esagerati, ma non basta una preghierina, insomma, un bel Padre nostro, una cosa cosiddetta Ave Maria, di due Ave Marie, sei a posto. Perché per noi, vedete, tutto il mondo, e lo dico anche ai credenti, perché ai non credenti quello è chiaro, tutto il mondo. Per noi l'eternità è qua. Per noi l'eternità è qua. Non riusciamo a pensare fuori di qua. Eppure, non lo dico io quello che sto dicendo, ma è la scrittura che ci invita a valutare se questo nostro atteggiamento, questo nostro modo di essere è giusto o è sbagliato davanti a Dio? Se considerassimo tutta una serie di aspetti e brani della parola di Dio, sappiamo che non ci sono contraddizioni. Vedremo chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Vedremo che il primo comandamento ci chiede di mettere Dio al primo posto, che significa? Nei nostri pensieri. Sapere che ogni cosa dipende da Lui. E allora il problema è che noi siamo tanto indipendenti, tanto ancora indipendenti. Ah, come siamo indipendenti, come giochiamo. Sapete quella storia che quel proverbio della gatta. No, tanto andò la gatta al lardo che ci mise lo zampino. Io dico che ce lo rimise, ci ha lasciato il piede. Allora, dobbiamo stare molto attenti che questo non ci accada. Perché Paolo stesso in altro luogo dice: Ora basta tutto quello che, tutto il tempo che avete dato, no, ai vostri pensieri vani, dice convertitevi dal vostro vano modo di vivere e convertitevi all'Iddio vivente e vero. Eppure, quindi non lo dico io, lo dice la Scrittura. E di questi passi, ma è pieno dalla Genesi all'Apocalisse. Sì, è tutto scritto. Conosciamo per esperienza nostra, sappiamo, almeno quelli che credono sanno che queste cose sono vere. Ma che alla fine, ma sappiamo che sono vere. Sappiamo che alla fine ciò che conta è solo quel che tu credi e quel che tu cerchi davanti a Dio. È questo, quel che tu credi e quel che tu cerchi davanti a Dio. Quindi noi sono cose che conosciamo, no? Ma abbiamo sempre qui la nostra vita come eterna, questa. E che facciamo? Allora abbiamo letto: fate morire le opere infruttuose. E quali sono le opere infruttuose della carne? Sono quelle che le consumi, ma poi alla fine che ti rimane? Cosa ti rimane? Niente. Non portano nessun beneficio all'anima nostra. Non aggiungono nessun mattoncino alla nostra fede. Meno che niente. Allora se l'uomo, visto quali sono i nostri pensieri, i nostri calcoli sempre sbagliati, e io prego sempre per tutti noi, per il Dio misericordioso, che nessuna cosa ci colga all'improvviso senza la sua volontà. Ma allora, che cos'è che l'uomo ha per certo? Lo sanno tutti. C'è scritto: sì, abbiamo una certezza. Certo come la morte, dicono. Ma questo non basta a farci guardare in alto. No, non basta. Non basta. Ma lo dico ai credenti e ai non credenti. Lo dico a tutti. Non è che lo dico io, lo dice la parola di Dio. No? E quando dice: cosa serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? E poi possiamo continuare. Poi abbiamo visto nel Vangelo prima e potremmo continuare ancora. Allora egli dirà, versetto 41, a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Potremmo continuare. Ma noi tutte queste cose le guardiamo dall'esterno, non ci riguardano. Le conosciamo, ma non ci riguardano, le sappiamo, ma siamo fuori. Allora il problema è che o siamo fuori dal progetto di Dio o siamo dentro. O siamo stati chiamati, molti sono chiamati e pochi sono gli eletti. Lo dico io, non lo dice la parola di Dio. Allora, quindi questa è una certezza. Ma questo, il fatto che la morte è una cosa certa, come è certa la risurrezione? Perché il credente è questa. C'è subito la risposta nella parola di Dio. Non c'è questa angoscia che è il mondo, ma c'è subito la risposta. No? Come è certa la risurrezione? Io ho certezza della mia eternità. C'è qualcuno di voi che non ha certezza, la chiede a Dio la fede, che abbiamo visto che è colui che la crea, Gesù, e la rende perfetta. Allora sì, abbiamo una certezza, ma questo non basta ancora a farci guardare in alto. E allora che cosa dobbiamo fare? No, il nostro atteggiamento è quello di dire: poi domani si vedrà. Vedete, io non mi lascerei scappare nessuna occasione, anche perché quando Paolo incontrò il Signore sulla via di Damasco. No, episodio famosissimo, famosissimo nei dipinti, famosissimo ovunque, nella scrittura. Perché è un cambio di vita, un cambio di fede, ma non di fede, di renderti conto, perché Paolo credeva sempre lo stesso Dio. Poi la scrittura dice allevato, insomma, là si allevano le bestie, non si può dire allevato. Comunque era stato formato in tutta la sapienza egli stesso era un rabbino, no? Fariseo tra i farisei, ai piedi di Gamaliele, insomma era. Eppure un giorno della sua vita, ma anche egli in questo, nel suo essere fariseo, perché c'erano tanti farisei, che noi li vediamo sempre in senso negativo, ma non è proprio così, in senso negativo perché poi in confronto con Cristo, quelli volevano essere salvati, per la legge, e quindi il problema, ma nella sostanza il principio era abbastanza giusto. Pare che anche Gesù fosse nato in quella sede, dicono. Allora, non è scritto, io non, però tra vari studi lasciano intendere quello, ma non è questo l'argomento. Allora, venne il giorno che Paolo si convertì. Ecco, si convertì a 360 gradi. Non è che si è convertito più o meno. Dice sì, adesso vado a vedere la legge e i profeti, tutto ciò che mi ha insegnato, vado a vedere ciò che è giusto, tengo questo, monto l'altro. No, egli perseguitava Gesù Cristo perché non lo conosceva. E a un certo punto, quando il Signore gli apparve, egli cadde per terra. E gli disse: Paolo, Paolo, dice, perché tu mi perseguiti? E Paolo gli dice: chi sei, Signore? Abbiamo visto l'altra volta come il faraone, anche il faraone non lo conosceva, perché noi cosa facciamo? Il nostro compito è quello di cercare di far conoscere agli altri quello che lontanamente, lontanamente, lo dico lontanamente, lontanamente conosciamo noi. Ma l'importante è quel che ci basta, quel poco che conosciamo, che non è mai sufficiente, è quello che ci basta per la salvezza. Va bene? E allora c'è questo cambio a 360 gradi. Paolo, che era un uomo potente in opere, perseguitava i credenti, eccetera, eccetera. Niente, cadde a terra, rimase cieco, senza possibilità. Solo questa luce lo aveva accecato. E è dovuto andare umilmente da un discepolo, un nostro fratello in fede, si chiamava Anania, e facendo il suo lavoro, a un certo punto si è spaventato anche perché in sogno il Signore gli ha detto: senti, cioè, adesso sta per venire un certo Paolo, Saulo. Dice: tu fagli recuperare la vista, imponigli le mani. Ed è un modo che Paolo, gli è stato detto vai, e Paolo è andato. Già il primo atto di obbedienza: devi andare da uno che non è un rabbino, non scarpare. Non sappiamo, faceva comunque un lavoro umile, ma era. E questo Ananese si è spaventato, dice: ma, signore, ma io ho sentito che questo sta devastando la tua chiesa, mette questi sotto processo, questi altri li porta in schiavitù, in catene. E il Signore gli ha detto: vai, perché quello è lo strumento che mi sono scelto. È lo strumento che mi sono scelto. Gli mostrerò quanto debba soffrire a causa del mio nome. Cambio 360 gradi. la sua vita. E la domanda è: ma cosa dovremmo fare per cambiare la nostra vita? Niente. Non è che se crediamo non mangiamo più domani. Diciamo le stesse cose, esattamente le stesse cose. Ma il cambio è talmente profondo perché è un cambio interiore, un cambio veramente interiore che ci dà la misura delle cose. E come dicevamo prima, Paolo stesso, nella lettera ai Romani, abbiamo visto che quando chiede al Signore, dice: se io vorrei venire da voi, se questo è secondo la sua volontà, se questo è secondo, scusate, lo ricerco un attimo. Sì, ho perso il segno. Chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio. Ecco, io chiedo, ma poi alla fine, che mi venga concesso dalla volontà di Dio. Non è che io chiedo e automaticamente ottengo. Perché questa è un'altra cosa che non la dobbiamo proprio dimenticare. Che poi non è che gli aveva chiesto solo di andare da loro per parlare della parola di Dio, per confortare questi fratelli. Allora, viene questo giorno nella nostra vita, è venuto nei nostri pensieri, anzi meglio, dopo tanti anni che diciamo di essere credenti, è già venuto questo momento, questo cambiamento. Eppure la scrittura ci dice che siamo solo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Le persone che noi vediamo, che amiamo, che sono opera di Dio. Non sono nate lì per caso. Neanche i funghi nel prato nascono per caso. I fiori non nascono per caso. Il caso non esiste nella fede. Eppure deve avere certezza, la certezza dello Spirito Santo, che non è in divenire, ma è adesso, adesso. Se hai questa certezza, e se non ce l'hai, dovrai chiedere al Signore, a Lui devi chiedere, ma se tu sei incredulo, c'è scritto inutile che chiedete questo, se voi siete increduli. È impossibile. E quindi devi avere la certezza dello Spirito Santo, non in divenire, come diciamo noi. Spero di cavarmela perché ho creduto e quel che credo è giusto. Non c'è qualcosa che stona in questo. Spero di cavarmela perché quel che credo è giusto. Non c'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Allora, questa certezza viene nel credente, adesso. Questa è adesso nel credente, non la speranza che credono, no. Egli sa, il credente lo sa, che la parola di Dio è verità e lo conferma nella fede ora. C'è scritto che lo Spirito Santo attesta che questo è verità, che questa parola è verità, a chi la legge attesta questo. Ora se dunque c'è scritto in Efesini, mi pare al capitolo 3, Voi ci chiedo, se dunque siete resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Ma che cosa significa? Che cosa significa? Cercate le cose di lassù. Se le cose di lassù, cioè le cose di lassù, sono quelle che sono discese dal cielo. Gesù diceva, voi siete di qua. Siete di qua giù, io sono di lassù. No, sono le cose che sono discese dal cielo. Non sono oggetti sconosciuti, sapete, i pezzi di astronave, degli UFO, no. Ma è la volontà di Dio per ogni uomo. Allora, dobbiamo avere la pazienza ed aspettare il tempo che ogni cosa si compia. Abbiamo visto anche la volta scorsa, che il popolo ha dovuto formarsi in Egitto, popolo di Israele. Sono dovuti passare 430 anni poi. E dovevano nascere in quel periodo tutti quelli che dovevano nascere. Se non c'è quel tempo, il tempo è strettamente legato al progetto di Dio. Quindi inutile che stiamo lì a perderci in filosofie varie. Quindi dobbiamo avere la pazienza che le cose si compiano. Io una volta, quando sei ragazzo, non ci pensi, poi ti guardi allo specchio e vedi delle rughe che dici, ma queste rughe qua, dentro di me queste rughe non ci sono, perché non ci sono queste rughe, ma nell'aspetto fisico. Poi ti guardi allo specchio, uno è uno specchio che ingrandisce e ti vedi, dici, ma c'è qualche, però non sono spaventato a questo, ci mancherebbe altro. No? Quindi noi dobbiamo solo avere la pazienza che tutto si compia. La pazienza e la fiducia, perché è Dio che porta avanti ogni cosa. Allora, nello sconforto, e succede, non venite a dirmi che chi era schiavo, o è stato schiavo, non è preso dallo sconforto. Era preso dallo sconforto. Abbiamo visto l'altra volta che gridavano, Dio ha visto che gridavano a lui nella schiavitù. Quindi nello sconforto dobbiamo pensare a colui che è alla destra del Padre, il quale ci ha detto, ecco, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ma questo è Gesù. Se io ho creduto, io sto parlando io, tu, qualunque di noi. Se io ho creduto, questo è. C'è scritto che Dio non può mentire, se no salta tutto. Allora, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quindi possono essere dei momenti di sconforto, possiamo avere sofferenze nella salute, nelle cose. Non c'è nessuna cosa di umano che non vi abbia colti, c'è scritto. O no? E quindi la domanda è, come abbiamo visto prima, quanto è grande questo desiderio? Come ho visto Paolo, diceva, io prego sempre, ma aspetto che la volontà di Dio sia, aspetto un momento che la volontà di Dio mi conceda questo. Ha capito? Non è una cosa automatica. E poi la domanda è quanto è grande il desiderio di conoscere questa volontà. L'abbiamo visto anche in altre occasioni. E vedete, e questo dipende anche da quanto realmente è morto il mio vecchio uomo. Ma non è che possiamo aspettare tutta la vita, perché Gesù l'ha detto, se un seme non muore, non può nascere. Una volta che il seme muore, quello che è precedente, rinasce una vita nuova. Ce l'avete presente? Poi adesso tra un po' arriva il momento della semina. È così. E nel Salmo 119 che abbiamo letto, il versetto 169, dice: dammi intelligenza secondo la tua parola. Oh, Siamo di nuovo lì. Dammi intelligenza secondo la tua parola. Non dammi intelligenza perché io possa poi... Ma lo dice anche... Ma è meravigliosa la parola di Dio, perché lo dice anche nel Nuovo Testamento, che l'intelligenza, al di là, se non è sottomessa alla volontà di Dio, diventa pericolosa per noi e per gli altri. Vedete quante persone del mondo sono così intelligenti, no? Sono così intelligenti da essersi fatti, tra virgolette, miliardi, tra virgolette, insomma, tutta questa serie di cose. E quindi, ecco che cosa significa. Quanto è grande il desiderio di conoscere la sua volontà? C'è scritto, dammi intelligenza secondo la tua parola. Non è scritto diversamente. Capisci che c'è un filo unico, c'è uno spirito unico che scrive queste cose. Come abbiamo potuto notare prima, qui abbiamo potuto notare nella lettera ai Romani, che Paolo si sottomette. Non è che si sottomette, sa già che aspetta che Dio gli conceda questo, ma questo significa che non forza la volontà di Dio, gli fa delle richieste, non la forza. Questa affermazione presuppone, questa che abbiamo letto, dammi intelligenza secondo la tua parola, presuppone una richiesta a Dio, ma nello stesso momento una sottomissione totale alla sua volontà e alla sua sovranità. Poi, se andiamo più avanti, leggiamo ancora, liberami secondo la tua parola. Come? Che significa, scusa? Sono libero? Oppure, no, liberami secondo la tua parola. E Gesù dice, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Ma vedete che meraviglia di unità. Ma perché questa parola è stata scritta dallo Spirito Santo, che ha ispirato i suoi scrittori, che non hanno potuto scrivere né più né meno di quello che hanno scritto. Quindi è come se fosse, e sapete che è stata scritta in 1600 anni la scrittura. E ogni autore non si è mai... Questo è un altro miracolo. Questo dimostra veramente l'unità della parola di Dio, la volontà della parola di Dio. Perché se no avrebbe parlato una volta e basta. Invece no, il Signore nel tempo ha seguito, ha mandato i suoi profeti, i suoi... e ha fatto scrivere. Di volta in volta. Liberami secondo la tua parola. E non c'è vera libertà fuori dalla legge di Dio. Come fai a dire che sei libero? Sei libero di che? Sei libero di andare a sbattere con la moto contro un albero? Allora, ogni cosa fatta fuori da questa volontà. Quindi il credente lo sa questo. Su questo voglio che riflettiamo. Il credente lo sa questo. Quindi ogni cosa fatta fuori da questa volontà diventa pericolosa. E l'uomo si sente ripreso dalla propria coscienza. E come dicevamo all'inizio, non c'è differenza, no, come dice nel primo capitolo della lettera ai Romani, che la legge di Dio è universale. Anche quando non c'era questa legge, il furto era sempre un furto. L'adulterio era comunque un adulterio. Certo, tu eri libero in quanto alla legge, lo dice Paolo, ma non è che questo dice, non era un peccato, capisci cosa... Solo che poi è intervenuta la legge dicendo, no, ma guarda che questo è un peccato. Rubare è un peccato. Capisci? Quindi la legge ha semplicemente sottolineato cose che non è che prima non fossero peccato, non è che ha detto no, questi sono, adesso è diventato peccato e prima non lo era. E lo era anche prima, come lo è dopo. Ecco perché le domande, quando ti fanno la domanda, a noi fanno la domanda, noi credenti, allora quelli che non hanno mai sentito parlare della parola di Dio, come la mettiamo? Quelli non sono salvati perché non hanno creduto nella Bibbia, no? Vedi la infinita saggezza di Dio. Nella lettera mi ha detto, guarda, che anche se non hanno sentito parlare di me, uno, sono inescusabili perché io parlo attraverso le mie opere. È inutile che vai a dire, ho visto, sono andato a vedere una bella mostra di bellissime sculture, bellissimi quadri, ma non l'ha fatta nessuno. È pazzesco questo. Sono andato a vedere le macchine più belle che esistono al Museo dell'Automobile, non le ha fatte nessuno. Allora, su questo, tu vieni. Cioè, quindi dice, anche se tu non hai gli elementi, nessuno ti ha detto, ma nella coscienza. Quindi vengono ripresi, scusati o accusati della propria coscienza. È scritto questo o no? È scritto nella lettera ai Romani. Quindi non c'è bisogno. Quindi sono tutte balle, capisci? È una scusa. E direi, vabbè, allora se uno non ha conosciuto la Bibbia, come fa? Va all'inferno. Ma certo che no. Se hai adempiuto la legge di Dio che è scritta nel tuo cuore, cioè scritta nel tuo DNA. Quindi tu, ecco che cosa sta scritto. Quindi questa dà una risposta chiara, chiarissima a tutto questo. Ora, ogni cosa che viene fatta fuori da questa volontà è maligna. Ma sapete quante persone che ho sentito dire quando gli si parlava del Signore? Ma dice, ma io non ho mai fatto male a nessuno, non ho mai fatto, no? Tra virgolette. Ma noi non sappiamo neanche quando è profondo. Ma vedete che noi stiamo parlando sempre di cose che conosciamo superficialmente, come diceva l'Apostolo Giacomo, no? Che ora noi vediamo uno specchio opaco. Ma un giorno vedremo chiaramente. Adesso quello che noi vediamo, sappiamo, è abbastanza così, però ringraziamo il Signore per la sua misericordia, che quello che sappiamo ci basta per la salvezza. E questa è un'altra meraviglia da parte del Signore. Non è che vuole che dobbiamo fare dei master a Oxford o non so dove per essere salvati, quindi dare tutti gli esami sulla Bibbia. E quanti anni ci andrebbero? Non ce la faremmo mai. Ma il Signore questo lo sa. Allora quella povera vedova che ha messo solo quel poco che aveva, perché allora non sarebbe stata salvata quella. E invece no, perché ha dato tutto quello che aveva. E anche noi dobbiamo dare tutto interamente al Signore, non in denaro. Non in denaro come professano alcuni, ma noi, le nostre persone, al Signore, il quale ci ha acquistati, quindi dobbiamo dire, Signore, siamo tuoi, siamo tuoi. Allora, quindi, fuori da questa volontà c'è disordine, c'è veramente quello che c'era prima della legge, poi è continuato nonostante la legge, perché questo è l'uomo. Poi, nonostante sia venuto Cristo, anche tra credenti, per immaturità, per tutto quello che volete, ma intanto le cose sono andate avanti in quel modo. Oggi si promuove la fornicazione, no? Dice, ma che è questa fornicazione? E fare il pane nel forno? No, si promuove a tutti i livelli, cioè è tutto, ma non solo la fornicazione, si promuove l'adulterio, si promuove, cioè proprio oggi, ma non credete che una volta, oggi però con i mezzi che abbiamo, queste cose vengono moltiplicate, no? Anche la nostra cultura, quando andiamo in giro, sempre, ne abbiamo sempre parlato, ma non solo questo, no? E tu sai, queste cose qua, comunque anche queste cose qua sono scritte. Tu sai benissimo che non è lecito, ti pare normale, tra virgolette, prendere una ragazza o vice, e poi gettarla come una spugna? Sono cose che non ci pensi perché il peccato ti chiude completamente, non vedi più niente, capisci? In virtù della tua libertà. E poi potremmo continuare. E potremmo continuare. E se tu rubi, ecco, cambiamo. Non è che cambiamo, sempre, siamo sempre sotto questa famosa legge che, signore, non è che rubare prima della legge non era reato. Prima della legge di Dio. Quindi se tu rubi e ti appropri comunque di qualche cosa che non ti appartiene, sei ripreso dalla tua coscienza. Se ne hai una, può essere che c'è anche chi non abbia una coscienza. È strano, sta tranquillo che anche il peggiore lo sa. Anche, e pur senza conoscere la parola di Dio. Allora, questa conferma che coloro, appunto, come abbiamo visto prima, non hanno conosciuto, questo conferma che coloro che non hanno conosciuto la volontà di Dio attraverso la sua parola sono comunque inescusabili. Ecco, io più lo leggo, perché non basta leggere una volta, più lo leggo e più le cose si chiariscono. Quindi non sono scusabili. Poiché? Perché il furto è furto. Che tu conosca la Bibbia, queste deficienti, scusate, mi stava venendo proprio una parolaccia, stavo dicendo a questi deficienti, gli devi dire, ma scusa, tu che dici che siccome non hai avuto la possibilità di conoscere la parola di Dio, anche se non la conosci, se tu rubi, vai in galera o non ci vai in galera? Se ti becca anche la giustizia civile, quella umana. Certo, perché è riconosciuto anche da chi non crede, anche nei paesi atei, eccetera. Poi lasciamo perdere i soprusi che fanno. E quindi? E quindi il furto rimane furto, capisci? Ecco. E così è da adulterio che su tutto il resto, perché tutto trasgredisce quella che è la parola di Dio, anche se loro non la riconoscono, non cambia niente. È bello e meraviglioso che un giorno sia intervenuta la legge di Dio a dire no, guarda che queste cose che tu ce l'hai nella tua coscienza, perché non conosci Dio. Queste cose qua, che tu ce l'hai nella tua coscienza. Bene, io adesso ti dico che queste cose qua, scrivo che sono illegali. Allora, perché? Perché indipendentemente c'è una legge superiore. Indipendentemente, cioè c'è questa legge universale. L'ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Perché? Che meraviglia la parola di Dio, come dice Paolo agli Ateniesi. Però ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, mamma che meraviglia, vuole che chiunque da ogni luogo si ravveda. E che gli sta dicendo? Che gli sta dicendo a questi? Che vuole che ora da ogni luogo ognuno si ravveda. È singolare il versetto appunto di Romani, come si collega al Salmo 119, quando appunto Paolo chiede nelle sue preghiere che quel che chiede gli sia concesso dalla volontà di Dio. Ma ci rendiamo, ma chi di noi ha questo atteggiamento? E questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Perché noi ci muoviamo sempre fuori dal seminato. Questo è un altro aspetto determinante dell'essere veri credenti. Questo è un altro aspetto determinante. E non è perché uno si chiama Paolo, e non è perché uno conosce la parola di Dio, o non la conosce. Il furto è furto sempre, che tu lo conosca o meno, e anche in questo caso è un aspetto determinante l'essere credente. Sapere che quel che chiedi lo puoi ottenere se Dio te lo concede. Non che, come sono convinti molti, prega, prega, prega. Molto può la preghiera del giusto, c'è scritto. Possiamo pregare anche 150 milioni tutti assieme, concedici, il Signore non gli interessa niente. Perché c'è scritto molto può la preghiera del giusto. E quindi? Quindi non c'è nulla di automatico nella relazione nostra con il Signore, senza questa predisposizione, anche nella preghiera, poiché non c'è un altro modo. Nel Salmo 119, come abbiamo visto, versetto 43, 140, 173, scusate, c'è scritto: la tua mano mi aiuti, perché io ho scelto i tuoi comandamenti. Ah, ma vedete che c'è un seguito a tutto questo. La tua mano mi aiuti perché io ho scelto i tuoi comandamenti. Avete capito? Ecco perché, allora, se io faccio così, no, è chiaro quello che stiamo dicendo, io posso andare dal Signore. Ecco, molto può la preghiera del giusto. La tua mano mi aiuti perché io ho scelto i tuoi comandamenti. Capisci? Se vuol dire che io ho scelto, vuol dire che sono stato libero di scegliere. Nessuno me l'ha imposto. Hai capito? Un'altra cosa gradita a Dio. Perché Dio non sfonda nessuna porta, non brucia nessuna casa. Sei tu che gli devi concedere di entrare o meno. E allora, la tua mano mi aiuti perché io ho scelto i tuoi comandamenti. Capito? È un'altra preghiera a Dio. Gli dice, guarda, non gli dice, tu mi devi aiutare per forza, perché ho scelto i tuoi comandamenti. Ma guardate quanto è meraviglioso. No, la tua mano mi aiuti perché io ho scelto i tuoi comandamenti. Ecco perché chiedo il tuo aiuto, perché ho scelto i tuoi comandamenti. Io chiedo il tuo aiuto, se me lo vorrai concedere, perché ho scelto i tuoi comandamenti. Meravigliosamente il salmista ricorda che nel Salmo 124, che è qua vicino, il salmista ricorda che se Dio non fosse stato dalla nostra parte, no? Dice, se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, dica pure Israele, se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, e lo dice due volte, lo fa ripetere, quando gli uomini si levarono contro di noi, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, tanto che divampò la loro ira contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommerso, e il torrente ci sarebbe passato sopra. Allora le acque rigonfie ci sarebbero passate sopra. Benedetto sia l'Eterno, che non ci ha dato in preda ai loro denti. Ma noi queste cose non le sappiamo, anzi. Allora l'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dell'uccellatore. Non farmi cadere nelle mani degli uomini, dice. Non farmi cadere nelle mani degli uomini, Signore. Non farmi cadere nelle mani degli uomini, che io debba finire schiavo. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Hai capito? Quando ci hanno preso, il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto, ecco, è nel nome dell'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. E quindi come non mettere assieme questo fatto, queste parole meravigliose con quello che abbiamo letto prima? La tua mano mi aiuti perché io ho scelto i tuoi comandamenti. Fratelli, che meraviglia. Ma Anche noi saremmo stati inghiottiti vivi dai nostri nemici. E non pensiamo solo che i nostri nemici siano degli uomini, perché certe volte li individuiamo, ma poi alla fine o vengono distratti da qualche cosa, quando ci vogliono magari fare del male, o qualcuno li spinge a parlare male di noi. Ci sono tanti modi. Vediamo che poi, alla fine, il Signore mette a posto le cose, se gli apparteniamo. È incredibile questa faccenda. Vediamo che o si distraggono o si dimenticano. Insomma, c'è sempre qualche cosa che... No? Ma non pensiamo solo che i nostri nemici siano uomini, ma pensiamo a tutte le malattie, ai nemici occulti, che sono nelle tenebre, all'avversario dell'uomo, che è il peccato, sotto ogni forma. E questa è una cosa, fratelli, noi non sappiamo quanto è profondo, ma se noi dovremmo metterci lì, sederci con calma e non prendere solo il fatto, ah, tu questa cosa non la puoi fare perché lo dice la parola di Dio. No, noi dobbiamo capire a fondo che cosa significa, perché non la puoi fare. Tornando alla fornicazione, quella moglie che hai lasciato tu, quella fidanzata, la prenderà domani un altro. Nel tempo, se c'è il tempo, come la mettiamo? E potremmo continuare, ma ci andrebbe tempo, dovremmo sederci tutti assieme e fare un discorso molto profondo su tutto questo. Allora, se non ci fossero state tutte... Se il Signore non fosse stato per noi, ecco, tutte queste cose ci avrebbero divorato, ma solo col tempo il Signore ce le fa capire. Ci guarda, ti ricordi quando stavi per schiattare, il laccio si è rotto? Ti ricordi quando stavi per finire in un disastro per la tua vita, il laccio si è rotto? Ti ricordi quando sei... quasi andato a sbattere in un muro con un incidente sicuro, certo, il laccio si è rotto. E potremmo continuare. Ma che cosa significa questo? Che attenti, perché qui c'è sempre il giochino. Che significa questo? Che la nostra fede serve a questo? E no. Perché come abbiamo letto poc'anzi, che dobbiamo avere lo sguardo alle cose di lassù, no? Le cose di lassù sono quelle che sono discese dal cielo. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, non lo dico io, è scritto. Ecco, e per questo motivo, non è che il laccio si rompe perché noi siamo i figli di quelli della lampada di Aladino. Per la meraviglia, per la pazienza di Dio, per tutte queste cose qui. Allora, ma pensiamo quindi a tutte queste cose. Se l'Eterno non fosse stato alla nostra parte, se l'Eterno non fosse stato alla nostra parte, ma voi avete visto quanta disperazione c'è in giro? No, secondo me no. Meglio non vederlo tante volte, no? No, invece non ci farebbe male. E allora io voglio ancora continuo e dico, se Dio non si fosse incarnato in Gesù Cristo, tutti questi nemici ci avrebbero distrutto, lo volete capire o no? E l'ultimo nemico, dice la scrittura, è la morte, che è già stata sconfitta da Gesù Cristo. Quindi se Dio non si fosse incarnato in Gesù Cristo, non so se mi sono spiegato, dice, non c'era più offerta per il peccato, tu mi hai preparato un corpo, Tutti questi nemici ci avrebbero distrutto, compresa la morte, ma è stata la misericordia del Signore, perché una volta che ti chiama, ti vuole condurre a liberarti completamente, attraverso la sua parola però, non attraverso fantasie di urli, salti con l'asta, lode, va bene, tutto bene. Dovremmo pensare notte e giorno alle cose di lassù, per capire bene quel che Dio ha fatto per noi. Capito? Non solo durante il culto. Ecco perché abbiamo bisogno di questa relazione con Lui. Dobbiamo pensare notte e giorno alle cose di lassù, per capire bene, bene quel che Dio ha fatto per noi. Non dimenticarcelo. Perché sapete la fuffa che abbiamo di essere eterni? Sì, sappiamo che dobbiamo morire, ma chissà, ma tra anni, anni, anni nell'eternità c'è un'eternità. È morto lui, non io. E guarda quando muoiono, ma io sono vivo. Quindi sono forte, grande e sono immortale. Eh già, allora. Per non rischiare di essere distrutti sin decidere da Gesù, anche noi. Vattene nel fuoco eterno. Io non ti ho mai conosciuto, malfattore. Capito? Quando vanno alla fine tutti quanti, dici, ma Signore, ma noi abbiamo fatto opere potenti nel tuo nome, abbiamo fatto qua, abbiamo miracoli qua. Gesù cosa gli ha detto? Allontanatevi da me, malfattori. Andatevene nel fuoco eterno, che è stato preparato per voi e per il diavolo che vi ha sedotto. Chi fa la volontà del Padre mio, che poi abbiamo visto, no, chi fa la volontà del Padre mio, mio fratello, sorella e madre, ecco, oggi Gesù dice, bene, ora. Se io ho fame, quando avrà radunato le gente, li separerà gli uni dagli altri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. E allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete l'eredità e il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Fratelli miei, io qui cadrei per terra di nuovo. No, vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete. E qui partono subito tutte le opere che conosciamo già, che ci hanno descritto, che non fanno una grinza. Non fanno una grinza queste cose qui. Ma Paolo dice chiaramente, nella lettera all'amore, che noi possiamo dare perfino il nostro corpo ad essere arso, ma senza amore. Quindi Gesù sa cosa sta dicendo. Queste cose vanno fatte con amore. Ora, quell'amore che ho detto prima, Hitler, Goebbels, per dire i nazisti, Mussolini, potremmo continuare, tutti i malfattori, Stalin. Tutti i dittatori che hanno fatto del male non finire, torturatori di ogni genere, sono nostri fratelli questi? No, ma per favore, Cutolo, che è morto in questi giorni, cioè, il nostro fratello, e potremmo continuare. Quindi bisogna stare molto, molto attenti. Ecco perché Gesù sottolinea e dice, allora dice, ma quando è che ti abbiamo fatto del bene? E il Signore, qua il re dice, rispondendo, dirà loro, in verità vi dico, in quanto l'avete fatto a uno dei miei minimi fratelli, cioè, io direi, coloro che hanno, chi mi è fratello, chi fa la volontà del Padre mio, ma ci vedete che le cose come, poi, no, anzi, c'è scritto di fare del bene a tutti, ma in primo luogo ai fratelli in fede. Non lo dico io, lo dice la scrittura. Quindi Quindi, chi fa la volontà del Padre mio è fratello, sorella e madre. Gesù in verità loda il bene fatto ai suoi, benché minimi fratelli, i bambini innocenti sono fratelli di Cristo. Lo sappiamo. E Gesù li mette al primo posto, dicendo: se non sarete come loro, ciao Ninetta, non erediterete il regno dei cieli. E potremmo continuare. Quindi sì, lì sì, possiamo fare tutte le opere del mondo, perché quelli sono fratelli di sicuro, anche se sono figli di che non hanno palesato nessuna malignità, no? Ecco, potremmo continuare. Allora, il bene può essere fatto a chiunque, sicuramente, ma prima, e poi la scrittura lo dice chiaramente, dice: ora se tu fai bene di qua e di là, ma non fai bene a quelle della tua famiglia, di casa tua, tu hai rinnegato la fede. E potremmo continuare. Quindi siamo tanto bravi a fare il bene a destra e a sinistra, ma non lo facciamo a quelli che sono vicino a noi. Ecco che Gesù parla di prossimo. Poi, allora, tanto profondo è il disastro che il peccato compie. Non solo ha compiuto, ma continua a compiere. Perché è uno sconquasso talmente tale. Guardate di non banalizzare, per favore. Perché noi non conosciamo la profondità del peccato, non la conosciamo, ma ha creato uno sconquasso talmente tale nella creazione che il suo rimbombo, che è partito da Adamo ed Eva, è arrivato fino a noi e si ripercuote di generazione in generazione. Ora è venuto il Signore, ha detto: basta, questa storia io ho riscattato tutti coloro che da questa maledizione sono passati, perché purtroppo per noi sappiamo che il Signore ha decretato la morte per questa disobbedienza, e tutte queste vibrazioni che sono partite da allora. Ecco perché la terra è maledetta. Ecco perché è infetta dal peccato. Ecco perché Gesù dice: non è ciò che entra dalla bocca, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo che inquina l'uomo. Ma capite? Ah, Signore, io starei sempre per conoscerti sempre meglio, cercare di capire sempre di più. Ma mi devo consolare con le sue promesse, quando dice che ora voi conoscete in parte, la minima, ma domani conoscerete, ogni cosa conosceremo e potremo vivere felici senza che nessuno ci spaventi e senza che pensieri ci turbino, in un giorno dove non ci sarà mai più la notte. E questo mi piacerebbe dirlo al mio nipotino, che ogni tanto mi fa la domanda. Mi ha detto: ma domani viene di nuovo il sole. Ho detto: ma certo, tesoro. Volevo dirgli: vedrei che verrà un giorno che non ci sarà più la notte. Perché il Signore stesso, il Dio nostro, eterno, onnipotente, ci illuminerà. Egli è il nostro sole. Noi sono tante di quelle cose che... Ma vi rendete conto quante cose non sappiamo? Non ci rendiamo conto manco di quello, perché così è ampio il cielo dalla terra, e così è quello che noi non conosciamo. Conosciamo giusto se riusciamo a fare la pasta con un po' di sugo, eccetera. E mi fermo qua. Ecco, io voglio benedire il Signore ancora una volta, perché veramente è l'unica fonte di gioia, di stabilità, di benessere. Almeno quello non ce lo può togliere nessuno, se abbiamo creduto. Amen.